People trying to get down, and all around town, people trying to get down, and all around town, people trying to get down, and all around town, people trying to get down.
Oh, baby, my belly.
Trying to get down, and all around town, people trying to get down, and all around, don't get down.
Boom, 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 baby. My belly. Baby, che bello.
Ho chiamato l'ascensore sociale, è sempre fermo a meno due, non viene su.
Minuto Radio Popolare, buonasera a tutti, eccoci qua con Poveri ma Belli nella sua splendida forma della quotidiana dei pari e dei dispari.
Buongiorno, buonasera, buonasera. Benvenute, benvenuti tutti quanti, mi raccomando che tutto. È importante che andiate a comprare i biglietti dell'Operazione Primavera, altrimenti non ci parliamo più.
No, vi facciamo il segno, quello così.
No, siete bannati. I bannati, sai chi sono i bannati?
I dannati, no, vuoi
i
dire?
Bannati.
Il girone dei bannati.
Sono esattamente i dannati moderni, sì. I bannati sono bannati da noi, sono costretti a girarsi nudi, anzi vestiti male, con degli abiti di taglie diverse dalle loro, più stretti, in modo che le rotoloni escano fuori. In una melma orrenda fatta di smog liquido, quello che ci cade in testa in questi giorni, e come dire, arsi dentro dal senso di colpa di non aver contribuito a rimpinguare le casse della loro radio preferita, perché hanno ancora dei sentimenti, riescono a preferire Radio Popolare, ma sono così malvagi,
maldestri,
i nani.
Bravo,
no.
Complimenti.
Ebete, tutto attaccato.
Complimenti, allora gli zoppi li vogliamo lasciare.
Tutto attaccato.
I culoni.
Come ebete, non ebete, no, ebete. Proprio.
Okay.
E loro in questo modo sono delle persone a metà, dei grandi incompiuti. E invece no, andate su radiopopolare.it e andate in mezzo, c'è il bannerone, c'è il bottone, andate lì, schiacciate, comprate i biglietti, tra l'altro... noi manuteniamo sempre tutto il meccanismo. Se per caso ieri e oggi avete comprato dei biglietti che inizialmente non vi erano arrivati, abbiamo fatto ripartire la macchina, i biglietti vi sono arrivati.
Allora c'è Paola che dice: io comprerò i biglietti come al solito, ma non mi piacciono i premi. Noi siamo di grande glasnost, quindi non ci preoccupiamo di dire nulla e lo diciamo chiaramente a Paola. Non piacciono i premi, ma a noi interessa che lei compri i biglietti. Poi che le piacciono o meno i premi, insomma, non è un problema nostro. Non ci accapiglieremo per la questione dei premi. L'importante è che Paola acquisti i biglietti. A meno che Paola o chi come lei, no, ma anche loro, quelli che li vincono qui a Poveri ma Belli, devono comunque acquistarli, perché... Sapete, è in corso un quiz dei tratti colossali. Dove
troppo. Ha rischiato di mandare in frantumi il nostro sodalizio perché non eravamo d'accordo.
Siamo già a 10 biglietti.
Troppo generoso nei confronti di queste persone malvagie.
Siamo già a 10 biglietti. Dovete indovinare, ma ve lo diremo solo noi quando, come diceva Giuca Scasella, ve lo diremo noi.
Dice Giuca Sasella con
una roba così, diceva.
Un tono
solo quando ve lo dirò io, incrociate le maledite.
Che sembrava un posto del balcone di Piazza Venezia, diciamo.
Forse lo diceva
anche quello là, comunque era un paragnosta, per cui insomma.
Il Papa, dici?
Piazza Venezia.
Il balcone di quell'altro.
Piazza Venezia,
Benito,
sì, quell'altro.
Benito,
sì.
Benito, Benito.
Allora,
la star dei serial TV,
sì,
intendi?
Beh, oddio, sì, vabbè.
Perché non l'ho mica visto?
Ma neanch'io, ma perché mi fa girare le palle. No, ma mi hanno detto tutti che è molto bello, che è anche antifascista, eccetera. Io ci credo.
Io non ce la faccio.
Mi girano le palle. Sì, esatto, non so se ce la faccio. Volevo dire, però...
Aspetta, fammi chiudere la parentesi.
Ma chiudi ste parentesi.
Allora, ci sarà un quiz che consta di una domanda che è: qual è stata la migliore canzone di Sanremo di sempre secondo Dis Malone?
Ma anche secondo chi risponde alla domanda, cioè ci vuole comunione
intenti,
di intenti e gusti. Ieri in tre hanno indovinato via Telegram,
okay.
Ma non vale via Telegram, dovete telefonare.
Possiamo anche dire che ieri Sanremo ha dato un forte aiuto alla risposta,
sì.
Non diremo come.
No, non lo diremo, è una serata che è durata 8-9 ore, per cui vabbè, potete andarvela a rivedere col fast forward durante Poveri Mabelli.
Dopo, nella seconda parte della trasmissione, si riparte da 10 biglietti in palio per la grande quiza di Poveri Mabelli.
Grandissima. Voi intanto, se comprate i biglietti, come sempre, come è tradizione, mandateci degli screenshot al 331-6214013, lì sì che ci dovete scrivere, mentre per il quiz ci dovete telefonare allo 0233-001-001. Se ci mandate gli screenshot, noi vi elogiamo.
Sì, solo se mandate screenshot.
Beh, certo.
Anche di foto di autoscatti.
No, non mandateci gli autoscatti.
Così riapriamo la rivista.
No. Così con la bava che non si riesce a parlare.
E poi ci sono tutti questi. Stanno chiamando per il quiz, ma non è ancora partito, credo.
Facciamolo partire.
Pronto?
No, ma facciamo partire così a secco.
Ciao,
voto come cose, cuoricini.
Bravo.
Grazie.
Pronto,
ciao.
Ciao.
Io vi voglio dire la canzone di Sanremo.
Quello del nostro quiz?
Hai indovinato?
Sì.
Come ti chiami? Aspetta, come ti chiami?
Giovanni, aspetta.
Credi di aver indovinato?
No, aspetta, ho sbagliato sigla. Cazzo, ho messo quella da Vincente. Aspetta. Mega
Live
Quiz
Show. Mega Show.
Quiz.
Allora, Giovanni, vai.
La canzone è Non ti drogare.
No!
L'abbiamo messa ieri.
E ci hanno risposto ieri.
L'abbiamo messa ieri. Ma come ti pare che la mettiamo? Non l'hai sentita.
L'hanno anche detto.
Ma no, io vorrei che chiamasse una delle tre girls.
Aspetta che
hanno indovinato.
Questo è l'effetto sonoro per chi sbaglia.
Giovanni,
grazie.
Ciao.
Vai a comprare i biglietti, Giovanni, per punizione. Ciao.
Prendiamo dopo le telefonate, perché tra poco sarà di tornare là dove nessun uomo è mai giunto prima, ossia, perché quelli che c'erano sono tutti morti da alcune migliaia di anni, a Roma.
Ma Roma.
Quella Roma lì.
Cuore d'esta città. No, però quella era la AS Roma, sì. Cantata da Antonello Venditti. Vogliamo mettere Roma Capoccia?
No, mettiamo le canzoni della nostra riserva di Sanremo.
Vabbè, Roma Capoccia è fuori, effettivamente è degli anni 70, sì. Però nella versione cantata da Claudio Villa è ancora più laica. Non parla di cupolone.
Laida.
Non parla del cupolone.
Cosa parla?
Dice Roma. Cambia il testo perché non vuole fare riferimento al Vaticano.
Ma non è di Venditti Roma Capoccia.
Sì, ma l'ha cantata anche Claudio Villa. E ne ha cantato una versione. Mangia preti.
Il Reuccio,
certo.
Claudio Villa era romano?
Bella domanda.
Sai che potrei raccontare un aneddoto molto importante su Claudio Villa?
Però dopo la canzone.
Però non vorrei che fosse su un altro che si chiama tipo Claudio Villa, ma non è.
Mamma mia.
Vabbè, intanto ci penso.
Sì, sì, comunque Trasteverino.
Ah, no, allora non è su Claudio Villa. E qua c'è il massimo della bellezza italiana, della retoricità di cui solo noi siamo, della retorica di cui solo noi siamo capaci in Italia.
Vai.
Terra distesa nel mare, e in ogni canzone ci parli d'amore. Di grano e di fiori, di sole e di vino, di spine e di allori, terra che resti nel cuore.
una festa, una banda che suona, una piazza, un caffè. Terra di santi e poeti, le troppi mafiosi e pochissimi preti. Terra di mille stranieri che trovano amore e non partono più. Terra rimasta in dogora, la gente che parte in terra lontana. Ma in ogni posto del mondo, dovunque tu vada, da solo non sei.
Sentirai una radio che suona lontano, sentirai una vecchia canzone italiana, vedrai un balcone affacciato sul mare, una canzone non chiede di più, ti porta dove vuoi tu.
Ma che cos'è una canzone? È una storia che nasce da ogni emozione e ci accompagna la vita da quando si nasce a quando è finita.
È voce di popoli stanchi da forza un'idea che non muore più.
E in ogni casa del mondo arriva volando dipinta di blu.
Che bella questa nostra Italia fatta di chiese, di campanili, di bar, piazze, amore,
tanto sole, spiagge, sì,
santi, poeti,
tanti, tanti,
preti.
Ma non avresti voglia di essere un curato di campagna,
certo,
in questo momento?
O un medico condotto?
Perché no, un carabiniere.
Un carabiniere. Ma facciamo dei telefilm? Medici, carabinieri e preti?
Credo che ce ne siano a decine, sì.
Sai che se avessi un lanciafiamme lo appoggerei per terra, perché sarebbe reato dare fuoco a delle figure così importanti simbolicamente per il nostro paese.
Allora, certo, prima di andare a prenderci delle pillole di cultura per il nostro ricostituente culturale, laddove non possiamo diventare ricchi, ci proviamo con l'accrescimento della sapienza e l'erudizione, è il momento di elogiare Carlo Alberto, che ha comprato 4 biglietti d'operazione Primavera.
Grazie.
Number one. Grande, grazie, grande, grazie, Carlo, grazie, Alberto, grazie, che è anche un fratello di fede per quanto riguarda l'Olimpia.
Grande, Carlo Alberto, grazie.
E quindi un elogio per te, Carlo Alberto. Grazie.
Grazie, Carlo Alberto, ma grazie anche a tutti voi e soprattutto a Nilla Pizzi,
sì,
a chi è che c'era nella squadra Italia di quella, aspetta, vediamo, allora c'è Giuseppe Cionfoli,
cioè,
guarda, va, che nomi pazzeschi,
pazzeschi,
la grande squadra italiana della, sì, canzone, tra l'altro canzone quella che abbiamo appena ascoltato, uscita nel 94, poco prima delle elezioni,
sì, quelle lì,
quelle lì, quindi, sì, insomma, forse c'era anche un motivo. Giuseppe Cionfoli, Lando Fiorini, Jimmy Fontana, Rosana Fratello, Vilma Goic, Mario Merola, Gianni Nazzaro, Nilla Pizzi, Tony Sant'Agata, Manuela Villa e il grande Wes.
Ma dai, ma grandissimi.
Come,
guarda, al primo posto curato di campagna, al secondo carabiniere, al terzo posto membro della grande squadra Italia.
No, prete, scusa.
Al primo, detto.
Ah, primo.
Curato di campagna.
Ah, curato di campagna, sì, vero. Allora, introduciamo in studio anche lei, che insomma è una donna di altri tempi, una donna, non ti sto dando della vecchia, non, non è quello che sto facendo, no, da un altro tempo, nel senso che tu arrivi comunque, hai le radici in Sardegna, che è una terra dove ancora si respira questa splendida atmosfera dell'Italia di una volta, dei bar, dei vecchi che giocano a carte, del prete che passa in bicicletta, il carabiniere che spara alle spalle di qualcuno che corre magari.
Sì.
Così?
Ben ritrovate a tutti.
Ben ritrovate, non è così.
No, non è proprio così, dai. Beh, diciamo i vecchietti e le vecchiette fuori dalla porta, quella è l'immagine classica della Sardegna d'altri tempi, vestiti di nero.
Beh, sì.
Uomini con la berretta.
E poi a un certo punto si incaponiscono e tirano una testata a una Claire, grandissimo questo.
Perché sono così
Sardegna
sardi.
Sardegna vera, la vera
testa
Sardegna.
Dura, testa dura, testa dura.
Vada bam.
Sagonca da Ic si dice.
Ecco. Stem, e poi bang, che è il rumore della Claire che si rompe
e la
un cranio in mille pezzi.
Allora, con te però parliamo di romanità, perché stiamo facendo il giro del mondo per acculturare quei poveri ignoranti che ci ascoltano. Giro del mondo raccontando i popoli, le popolazioni. Ma siccome siamo italiani, a Roma dobbiamo destinare almeno 4-5 puntate.
Vabbè, per forza, perché tutto arriva da lì poi.
Sono tutta una storia molto lunga, diciamo, che sì. qualche millennio
allora, infatti, allora, devo fare ammenda, perché ieri ho detto una cazzata.
Quante
okay?
ne dici? Quante
no, una, ne ho detto una. Ho parlato di guerre sannitiche, in realtà mi riferivo ad una guerra contro Pirro. Quella sì. di Maleventum Beneventum.
Sì.
Era contro Pirro. Era allora, nel Sannio, però era
sì,
contro Pirro.
In realtà era contro Taranto. Era nel momento in cui Roma, oggi appunto dovremmo parlare di questo, inizia ad espandersi nella penisola.
E conquista la Magna Grecia.
E inizia a conquistare le città della Magna Grecia. E Taranto chiede aiuto a Pirro, che inizialmente poi vince, però poi dopo, insomma, alla fine...
Fa la vittoria di Pirro, quindi perde
sì,
tutti i soldati.
Alla fine poi comunque vincono i romani, perché mannaggia, vincono sempre.
Ah, è andata... Non è che esisteva già il proverbio e casualmente lui si è adattato a...
No, perché lui ha vinto, c'è la prof...
Lui arriva con è il primo che arriva con gli elefanti.
Sì, è vero.
E quindi, prima ancora di Annibale, arriva
Annibale,
con questi elefanti, e quindi i soldati romani sono un attimo così, si spaventano un attimino vedendo questi mega animaloni, e per cui inizialmente vince, però poi alla fine... perde, tant'è che anche Taranto viene conquistata da Roma e lì finisce anche la conquista della Magna Grecia da parte di Roma.
Ed è lì che aprono la prima grande fonderia a Taranto per costruire gladi.
Dopo okay. ascoltiamo gli Alma Megretta.
Eh beh, per forza, figli di Annibale, grande generale nero.
Allora, cara prof, abbiamo esaurito il discorso della monarchia dicendo in poche parole... che erano dei pezzenti che stavano dentro delle capanne di fango e piano piano hanno conquistato i popoli
insomma,
vicini.
In realtà ancora con la fase monarchica non c'era stata questa espansione così significativa.
Cioè stavano attorno al grande raccordo anulare più o meno al massimo.
Sì, erano ancora lì.
Dunque,
quando viene fatto fuori letteralmente l'ultimo re da parte di alcune famiglie aristocratiche romane che decidono che insomma non gli sta più bene questa...
Grazie Sara, governo. 20 euro di biglietti. Scusa,
bravissima,
però,
bravissima.
Noi interrompiamo, scusa.
E allora, no, dunque, stavo dicendo che, appunto, dopo una rivolta, l'ultimo re di Roma viene, che Tarquinio il Superbo, viene cacciato e a Roma si instaura una repubblica. E inizia, è il 509 a.C., quindi iniziano 500 anni di repubblica, che ovviamente non è una repubblica democratica come possiamo intenderla oggi, però insomma è una fase in cui il governo va in mano a più diciamo personaggi, diverse si creano le istituzioni, il Senato diventa, che esisteva già il Senato anche ai tempi della monarchia, ma non aveva un potere diciamo così legislativo come poi avrà dopo, quindi il Senato diventa sempre importante, nascono le magistrature che sono appunto coloro che si occupavano di far funzionare tutta la macchina.
Ma avevano le carriere separate o la unica all'epoca le
no,
magistrature?
Sì, credo di sì, nel senso che non potevano essere contemporaneamente l'uno all'altro, diciamo che però c'era una sorta di gerarchia, per arrivare a console dovevi aver prima percorso tutto il corso sonoro.
Perché uno, però, non era una scatola chiusa. Uno poteva essere, che ne so, edile, adesso mi pare che si chiama così, e poi poteva essere tribuno della plebe se voleva.
Quando vengono istituiti i tribuni della plebe, e qui però parliamo
più
già
avanti,
un po' più avanti, poi diventava, no, addirittura
questore. C'era il questore.
Sì, certo, c'erano i questori, c'erano i censori, e c'erano anche i dittatori.
Allora,
la magistratura della dittatura esiste sin dall'inizio. Solo che i dittatori dovevano avere carica, era uno, e doveva avere un incarico solo di 6 mesi, e venivano nominati solo in situazioni di particolare gravità, quando la città si trovava in una situazione particolare.
Era il commissario straordinario,
esatto,
diciamo.
Dopodiché qualcuno...
E poi è quello che ha fatto Cesare, che ha...
Sì, il prima però è Silla. Silla, qui stiamo anticipando praticamente.
Era nel 100 avanti Cristo, qua sono 400 anni
esatto,
prima.
No, fermiamoci, facciamo un passo indietro,
allora,
andiamo con ordine.
Facciamo un passo indietro. Quando nasce la Repubblica, è una Repubblica oligarchica dove soltanto i patrizi potevano partecipare alla vita politica. I patrizi erano praticamente le famiglie più... le famiglie più aristocratiche.
Sono quelli che c'era la monarchia si erano sgamati e avevano messo in mezzo.
Certo.
Attenzione, non era Patrizia la regina di Baia Domizia, né come recita la canzone di Tony Tammaro.
Se fosse il nome di una star porno.
No,
era la ragazza più
Patrizia
bella di Baia Domizia. Tony Tammaro, che salutiamo, l'altro l'abbiamo mandato in onda per tanti anni.
Il nome Patrizia veniva da Pater Familias. I Pater Familias erano i, diciamo... capi tra virgolette di queste famiglie. La famiglia nell'antica Roma non era la famiglia tradizionale che possiamo pensare,
era un clan,
era una famiglia allargata, diciamo, erano tutti quelli che vivevano all'interno della domus, compresi i servi, compresi insomma tutti coloro che vivevano all'interno di una domus, facevano parte di una famiglia. Poi più famiglie che avevano degli antenati comuni formavano la gens, e sono questi gli appartenenti a queste gens che hanno la possibilità di partecipare alla vita politica inizialmente a Roma. Dopodiché ben presto però c'è un ceto sociale che sono i plebei.
Grazie Simone!
No, grazie sto cazzo, deve mandare lo screenshot.
Ha detto,
non
appena comprato 20 biglietti.
Deve mandare lo screenshot dei biglietti.
Magari non è capace.
Scusi prof,
vado avanti.
Va bene, allora ci sono i plebei che erano persone che comunque facevano varie attività, avevano anche discreto... insomma economicamente non stavano malissimo inizialmente, i quali piano piano iniziano a invece richiedere più diritti. Diciamo che il primo conflitto tra plebei e patrizi nasce per la questione dell'agro pubblico, perché cosa succedeva? Quando Roma conquistava una terra, terra di altri popoli, quella terra conquistata, che era dello Stato, quindi era agro pubblico, in teoria doveva essere a disposizione dei cittadini di Roma, solo che i patrizi, chissà come mai, se lo uscivano ad accaparrare sempre.
È sempre la solita storia.
È sempre
quindi
la solita vecchia storia.
Mamma mia.
Per cui i plebei, questa cosa non è che gli vada tanto, tanto bene, per cui iniziano a protestare violentemente, fino ad arrivare alla famosa secessione dell'Aventino, il famoso Aventino, cioè tutti i plebei si ritirano sull'Aventino, smettono di fare i loro lavori, i patrizi che non lavorano, perché lavorare era considerata una cosa indegna, senza più mano d'opera, per cui cedono. E quindi i plebei iniziano a vedersi riconosciuti alcuni diritti. Intanto riescono a tenere una loro rappresentanza coi tribuni della plebe, e il tribuno della plebe diventa una delle magistrature che potevano poi correre alle altre, quindi a salire, a fare tutto il cursus honorum fino ad arrivare al consolato. E poi hanno la possibilità
grazie Paola,
un elogio a Paola,
brava Paola. E no, dunque, allora diciamo che le decisioni prese dalle assemblee dei plebei, e che erano i comizi della plebe, vengono riconosciute come leggi per tutta Roma. I plebisciti erano le leggi che venivano votate dai plebei, erano i plebisciti, e hanno valori di legge. Insomma, piano piano i plebei riescono ad ottenere dei diritti anche loro, e quindi pian piano la Repubblica, da oligarchica semplicemente patrizia, si trasforma in una Repubblica mista patrizie plebei, sempre oligarchica, perché comunque è sempre un ristretto numero di persone che può accedere alla vita politica, però comunque piano piano inizia ad allargare la sua
Ma continuano ad esserci gli schiavi, ovviamente.
Beh, ma quelli sempre.
L'economia era basata
su quello. Cioè, il Colosseo chi l'ha costruito?
Bastardi.
Cioè. Ma quanti erano? Sappiamo quant'era la proporzione tra plebei e patrizi? Cioè, chiaramente i plebei erano di più.
Erano numerosi, sì.
Molti di più.
Numerosi, però i numeri, non credo che esistesse un'anagrafe così precisa da poter dare dei numeri certi. Però diciamo che questo ordinamento misto e anche così la forma di ordinamento repubblicano rimane abbastanza invariato a Roma. Fino un po' alla fine della Repubblica, e questo è uno dei grandi, diciamo, è uno dei motivi anche per cui la Repubblica entra in crisi, perché come vedremo Roma continua a espandersi, acquista un'espansione territoriale, controlla prima l'Italia, poi il Mediterraneo, però tutta questa espansione territoriale non trova poi un cambiamento altrettanto significativo a livello proprio di istituzioni giuridiche, di istituzioni di governo.
Rimane uguale a quello che era, ma
più
con un territorio
uguale.
Troppo vasto per...
E tant'è che questo poi porterà a quella che sarà la fine della Repubblica. C'è tutto un periodo, cioè attorno all'ultimo secolo, al primo secolo inizia la crisi vera e propria, fino alla trasformazione poi da Repubblica a Impero.
Quanto ha pesato l'incesto nelle gens romane? È qualcosa che li ha, insomma,
secondo me li ha indeboliti anche dal punto di vista intellettuale.
Non lo so. È una domanda un po' così maliziosa.
Beh, allora, in uno dei video che guardo, perché io guardo, ovviamente essendo maschio bianco italiano, guardo i video sull'impero romano. All'epoca, però è molto più avanti, poi magari ne parleremo, l'imperatore Caracalla era accusato di incesto con sua madre Giulia Domna, mi sembra che si chiamasse, una roba del genere. Erano i detrattori, però chi lo sa, insomma. E ovviamente lì poi c'è tutta la storia scritta
da propaganda,
esatto, super propaganda.
Storici sono di parte.
Senti, mentre adesso ormai abbiamo finito il tempo, ma adesso che siamo alla Repubblica Romana,
siamo all'inizio della Repubblica.
Erano ancora dei mezzi baraccati nel fango? O comunque, insomma, vivevano come delle... cioè non erano più nelle caverne.
Come delle star, stavi dicendo?
Direi proprio di no. Roma inizia a essere un'urbe di una certa importanza,
rilievo.
Di un certo livello. E, insomma,
cioè, ormai gli Etruschi, ciao belli! No,
allora, con la conquista dell'Italia da parte di Roma, gli Etruschi spariscono.
Ma che vengono assimilati, si fondono.
Etruria,
diciamo.
La conquista dell'Italia parte dal Lazio, prima conquistano tutti i popoli latini, poi conquistano l'Etruria, poi vincono i Sanniti, e qua entrano i Sanniti, e quindi...
gli italici anche.
Ma sono tutti italici, tutti quelli che erano romani erano popoli italici.
Erano
italici.
Perché dici le cazzate?
Ma gli italici...
Mi fai infuriare.
Era un popolo che abitava la zona della Calabria.
Forse prima che arrivassero probabilmente anche i greci, cioè diciamo che tutti i popoli che vivevano nella penisola Italia, quella che noi chiamiamo oggi Italia, poi vengono chiamati italici sostanzialmente,
perché
qui si distingueranno i cittadini di Roma dagli italici, che sarà uno dei motivi.
Posso avanzare una mia tesi, poi andiamo alla linea algere, perché Roma in realtà, essendo un melting pot di culture, in realtà i romani era questo popolo della Calabria, molto poco tenuto in considerazione dagli storici, gli italici, che diventarono in maggioranza cittadini di Roma, e Roma quindi fu popolo italico. Questa è un po' la mia lettura colta.
Mandiamo il GR lettura colta, dai.
La linea al GR, sì. Torniamo dopo, ciao.
Alpi e ne uscisti tutto intero. A quei tempi europei riuscivano a passarle neanche a piedi. Ma tu, Annibale, grande generale nero, tu le passasti con un mare di elefanti. Lo sapete quanto sono grandi e grossi e lenti gli elefanti? Eppure Annibale gli fece attraversare le Alpi con 90.000 uomini africani. Annibale sconfisse i romani, restò in Italia da padrone per 15 o 20 anni. Ecco perché molti italiani hanno la pelle scura. Ecco perché molti italiani hanno i capelli scuri. Un po' del sangue di Annibale è rimasto a tutti quanti nelle vene. Sì, è rimasto a tutti quanti nelle vene. Nessuno può dirmi stai dicendo una menzogna, no. Colore del sangue che ti scorre nelle vene. Riempirono l'Europa di bambini neri. Cosa credete potessero mai fare in 20 anni di dominio militare un'armata di africani in Italia meridionale? Un'armata di africani in Italia meridionale. Ecco perché. Ecco perché. Noi siamo
le 18 e 38 minuti in una version particolarmente alla moda degli
sì, la moda del 91.
La moda, beh no, questa è più, sarà del 95 almeno, questa versione così.
Quando c'era quando c'erano ancora i consoli a Roma.
Consoli! Roma! Adesso ripeto cose.
Ma, figli di Annibale,
grande. Io volevo sentire la versione quell'altra, a dire la verità, però ho sbagliato.
Ecco, alla grande.
Allora, una brutta notizia, Alone, o sì. Bella, dipende dai punti di vista, la leggiamo, però prima dobbiamo dire... Padania!
Libera! Libera! Ho capito dove vuoi arrivare, l'ho letta anch'io quella notizia lì, mi è arrivato un alert sul mio Padania phone.
Esatto. Tutto...
Con la cover verde.
Verde come la libertà, verde... Come Giuseppe!
O il sul delle Alpi!
Il
Giuseppe, chi? Verdi? Ah, Verdi, sì, certo. Sì,
sì. Beh, lui l'autore dell'inno di Noi Padani.
Sì, come il va pensiero.
Va pensiero. Beh. Allora, attenzione, breaking news. Purtroppo per tutti noi fan non di Alberto da Giussano, ma di Pina Monte di Vimercate.
Beh, grandissimo il Pina.
Ossia del patto per il Nord, il Consiglio federale dice della Lega dice stop al tesseramento all'associazione anti-Lega. Chi è militante della Lega non può aderire ad associazioni politiche che la criticano. E qua, tra le righe, insomma, aia. Capiamo.
Ma c'è del dirigismo. Pensavo che invece ci fosse orizzontalità tra chi mette il Nord prima e la Luganega, la Pulenta.
Giusei!
Invece no. Invece
ed è
no.
più che se scusè.
Los bus.
Pinamonte, Davi Mercate!
Davi Mercate, Pinamonte!
E torneremo al Davi Mercate per un po' a rendere omaggio.
Provi a vedere come funziona con la sigla, scusa, perché potrebbe funzionare, eh?
Quale sigla? Cioè,
è quella del
quiz.
È quella, eh. Prova? Pinamonte,
Davi Mercate!
Davi Mercate, Pinamonte! Ragazzi, guarda che sta benissimo.
Non è che ce la rubano, del patto per il nord la usano loro.
Ma secondo me dopo questa diktat dirigista leghista basta.
Vabbè, però poi dobbiamo invitarli in onda.
Ok. Ok.
No?
Non saprei.
Ma io dico di sì. Vabbè, però c'è ancora qua una sarda. Ecco, lo faremo quando non c'è la sarda.
Beh, no, ovviamente, figurati.
E poi parliamo di Roma.
Poi parliamo di Roma.
Mamma mia, sì. Infatti non dobbiamo farglielo sapere che abbiamo parlato di Roma.
No, no, non siamo mai. Ma lei si sente... una meridionale, più una cittadina del mezzogiorno, una cittadina...
Tra l'altro Cagliari è molto a sud, perché sud. È quasi all'altezza di Palermo.
No, un po' più su.
No, un po' più su, però vi sono vicini.
Forse Napoli.
No, Napoli volevo dire, sì.
Io sono metà sarda e metà lombarda, ma rivendico la mia sardità.
Non si sente una meridionale, una napoletana, per dire. Lei
solo perché ha la stessa altezza. No, però Cagliari, no, la Sardegna
insulare.
I sardi sono sardi.
Comunque le lingue lì, tutte loro, insomma. Dicevamo invece... Quando è che viene poi parliamo della conquista della Sardegna da parte di Roma? È con le guerre puniche? Arriva?
Sì, più o meno in quel periodo là, quando conquista l'Italia, sostanzialmente.
E quindi invece, allora, nelle prossime elezioni dove andiamo?
Siamo fermati col fatto che comunque le istituzioni repubblicane, a causa anche dell'incapacità della classe dirigente di cambiare un po' le cose, di trasformarsi, rimangono quelle per tutto il periodo repubblicano, e questo porterà poi alla crisi della Repubblica. E ci fermiamo qui, magari la prossima volta vedremo quali sono le cause di questa crisi, come si evolve, perché a un certo punto arriva anche una dittatura.
Ma saremo anche...
Prima ancora che arrivi l'impero.
Però ancora Repubblica la prossima volta.
Sì, ancora Repubblica. Ancora.
Poi anche quella dopo ancora, forse, ancora Repubblica. Parlavamo di espansioni territoriali.
Sì,
comincia nella Repubblica, no?
Sì, inizia la Repubblica e poi va avanti ancora.
Sì,
però
figuriamo.
Diciamo che la fase imperialistica inizia con la fine proprio della Repubblica, con la conquista del Mediterraneo. Poi non ci sono altri grandi... trasformazioni territoriali, a parte Cesare che va a conquistare la Gallia, comunque questo.
Ma quanta cultura regaliamo ai nostri ascoltatori così poveri e miserabili da non avere mai avuto la possibilità di andare nemmeno alle scuole elementari, e noi invece così a pieni mani ci mettiamo al loro livello, professoressa, diciamolo, perché qua in studio abbiamo tre persone che comunque, insomma, di cose ne sanno, professore. Abbiamo qua,
sì.
Abbiamo scritto un libro, abbiamo fatto un fumetto.
Di fronte a due personalità di non poco conto.
Vogliamo dirlo che cosa faremo? Saliremo sul palcoscenico.
Lo diciamo?
Diciamolo.
Tanto domani abbiamo la prima riunione.
Sì, insomma, prossimamente, sì. In un importante happening milanese,
sì.
Potrete godere del grande spettacolo di Piantagioni, la pièce.
E stiamo parlando proprio, sì, di uno spettacolo teatrale. Uno spettacolo teatrale, anzi, a un certo punto dovremo fare anche un piccolo casting. Oggi ho già provveduto a castare uno dei protagonisti, cioè, o meglio, uno dei comprimari, Marco Schiaffino.
Sì,
c'era stato da parte del drammaturgo
la richiesta specifica: io ci sto e ci sto gratis solo se Marco Schiaffino interpreterà un capibara.
Marco Schiaffino ha detto sì.
Bravo Marco, grande.
E quindi sarà un momento importante, così come sarà importante anche la serata qua sotto, giovedì 20 febbraio, nella quale parleremo di 40 anni dallo sgombero del virus e di punk tra centro e periferie. Ci sarò io a fare da conducatore, ma ci saranno poi un sacco di ospiti: Marco Filopat, ci sarà il Paletta, ci sarà Giampiero Capra dei China, ci saranno tutta una serie di colti antropologi e antropologhe, perché si inserisce tutto quanto nel World Anthropology Day, Anthro Day di Bicocca. Ci sarà Stefano Pontigia, ci sarà poi Cecilia, antropologa Cecilia Pannacini, che ha fatto un film sullo sgombero del virus, parliamo dell'84, insomma, un po' di robe interessanti, e di sgomberi purtroppo ultimamente se ne parla tanto. Professoressa, lei stia qui con noi se ha voglia.
Ma certo, non perderei mai l'occasione di ascoltarvi fino alla fine.
Andiamo dal Cegna, in Messico.
Quella in Messico è nuvole, ma le nuvole le abbiamo anche noi perché piove. Piove ancora?
Piove?
No, adesso no, non stava piovendo.
C'è il Cegna?
Sì, ci sono, ci sono.
Ehi là, benvenuto, bentornato Andrea Cegna.
Grazie, grazie, grazie. Qua invece c'è il sole e sono in maglietta con le maniche corte.
Che ore sono?
Sono le 11:40 e qualcosa, poi non ho capito esattamente la mia rete. 7 ore indietro.
Dove ti trovi? Nella capitale?
No, no, sono San Cristóbal de las Casas.
Ah, ok.
Adesso.
Grande. Capitale grande. Del Chiapas.
Vecchia e antica capitale del Chiapas, oggi la capitale da una 60ina di anni è Tuxtla Gutiérrez, a un'oretta di strada da qua.
Ma capitale del EZLN, sempre nel nostro cuore, o no?
Allora, no, c'è una, San Cristóbal è una città storicamente molto razzista e chiusa, è una considerate delle città più razziste del Chiapas nei confronti degli indigeni, e quindi quando il 1 gennaio del 94 le ZLN occupò San Cristóbal fu...
No, Las allora, Casas, no. Dico, è la capitale delle ZLN, no?
No, no, no.
Ah, no,
non c'è una capitale.
Appena no, detto di no, Disma, ma fallo parlare. Ma perché, Disma, oggi fai così? Perché ci vuoi fare infuriare tutti? Oggi, Disma, ci vuole fare infuriare, non so, devo capirlo, è un piano che sta tramando, ordisce qualcosa, non capisco perché.
Fare infuriare te è solo un mio piccolo piacere quotidiano.
Ma stai facendo infuriare anche Andrea Cegna, scusa, no, certo. Dal Messico, cioè, un'infuriata intercontinentale, renditi conto.
Sta facendo il punk, è già pronto per domani per...
No, non è domani, è giovedì 20, non è domani.
Il prossimo, il prossimo.
Deve controllare il Paletta che ritorna da Berlino, figurati, cioè sarà una roba... Comunque, Disma, tra qualche settimana saremo qui con gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Popolare.
Allora, infatti, c'è un viaggio.
Questa è la notizia bomb, cioè, la bomb news.
Bomba, sì.
Vabbè, si notizia sapeva. Pazzesca,
lo sapevamo. C'è il viaggio di Radio Popolare al quale ci si può ancora iscrivere, perché la partenza è il 23 febbraio, quindi c'è ancora qualche giorno davanti. Iscrivetevi, 23 febbraio, 10 marzo, ma abbiamo già ricevuto in via ufficiosa dalla voce di Agostoni, detto Claudio, che il viaggio c'è, si fa.
Sì, 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 il viaggio c'è, confermato. Fai conto che 2 giorni fa si è aggiunta una persona, quindi c'è ancora chi sta pensando se partire o no, e il viaggio si fa, faremo Città del Messico, Chiapas, Oaxaca, e poi torniamo a Città del Messico per fare la manifestazione dell'8 marzo a Città del Messico, e poi il giorno dopo andiamo a Teotihuacan prima di portare ascoltatori e ascoltatrici all'aeroporto, che si imbarcano per tornare in Italia, mentre io mi imbarco per andare a Tapachula per fare un reportage sulla questione migratoria al confine Guatemala-Messico.
Ah, perché non c'è, chiaramente, non è che c'è solo il confine con gli Stati Uniti, c'è soprattutto quello al sud, perché c'è tutto un flusso di America Latina che poi attraversa il Messico e va verso nord.
Esatto, anzi, adesso diciamo che se tutto il mondo guarda a nord, quello che sta succedendo al sud è molto complesso, perché già Trump nella vecchia amministrazione ha cercato di spostare il confine a sud, e quindi la situazione a Tapachula è una situazione pazzesca. Fai conto, una città da 150.000 persone che da 7-8 anni è una città abitata invece da 500.000-600.000 persone, perché sono 300.000-500.000 migranti lì che aspettano. È una situazione esplosiva, e quindi sì, a 2 mesi dall'inizio del mandato di Trump ho pensato bene che vado lì a vedere e capirci qualcosa di più.
Senti, gli ascoltatori, un manipolo di coraggiosi, perché come sempre con te si va nei posti più a rischio, no?
Sì, a Città del Messico la prima roba che andiamo a vedere è il mercato di Tepito, che è uno dei luoghi più stravaganti della città, ma anche uno dei luoghi narrati come molto pericolosi, e però andiamo a vedere addentrandoci in una maniera sicura.
Bene, bene. Senza...
Senza portarci niente, perché comunque si cura, ma è sempre meglio prevenire.
A Cuba com'è andata invece? Sei appena tornato a Cuba e già vai in Messico. C'hai una vita da star, da ricco.
No, è una vita cercare di sbarcare il lunario, caro Disma. E poi conto che sempre per sbarcare il lunario, dopo che chiudo la chiamata con voi, faccio un incontro alla biblioteca di Baggio per parlare alle 20:45 della situazione in Chiapas.
Ma cioè, sei in mezzo,
scrivo articoli, in mezzo scrivo articoli, e sì, appunto si parla del Chiapas, e quindi mi hanno invitato per parlare delle ZLN, del Chiapas, della situazione che si sta vivendo. In mezzo scrivo articoli, faccio riunioni, assemblee. Ieri ho presentato i miei documentari sullo zapatismo qua a San Cristóbal de las Casas in un cinema indipendente, la sala era completamente piena.
Ti hanno eletto nuovo subcomandante?
No, assolutamente, pirla sono, però non proprio fino in fondo.
Cioè hanno detto è il direttore italiano, è il guapo italiano mas caliente, cos'è come ti chiamano
l'autore,
lì?
L'autore,
mamma mia.
Vabbè, ma cos'è che hai raccontato a sti qua che non sapevano del loro paese?
Ma no, io su questo sono molto umile. Io ho fatto sti due documentari, mi hanno invitato a presentarli, a fare un dibattito, ho detto ma che cazzo devo dire con questa gente? E quindi ho invitato il Centro dei Diritti Umani, Fray Bartolomé de las Casas, col quale sto facendo anche un lavoro, gli sto aiutando in comunicazione in questi mesi che mi fermo in Chiapas, e una sociologa che vive e lavora da tanti anni qua in Chiapas, Diana Itzu, a poi raccontare delle cose vere e proprie sul Chiapas, sulla situazione dello zapatismo, però poi hanno fatto anche delle domande anche a me sulla politica internazionale e su come organizzarci per abbattere il capitalismo. Sai che queste cose mi fanno sempre felice.
Lo so. Intanto ci chiedono quando va il Cegna alla biblioteca di Baggio. Non ci va perché è in Messico.
In Messico.
Ma sarà stasera.
Ci vado
con Zoom.
Stasera.
Zoom, sì. No, mi sa con Jitsi Meet, credo.
A che ora?
Meet.
A che ora?
Alle 20:45.
Stasera. Occhio, perché da buon baraccato, immagino, sia la biblioteca che te, che noi, abbiamo Meet, quello gratis, e dopo un'ora casca il collegamento, quindi deve durare 59 minuti.
Abbiamo già due collegamenti attivi, perché prima faccio l'introduzione al documentario, quello che ho presentato ieri, che presento anche oggi a Baggio, poi va il documentario e poi ritorno in onda.
Ah, quindi geniale, quindi praticamente si può fare 3 ore così, sì.
Due, cioè
due più il documentario, sì.
Senti, da...
Ma dura 20 minuti il documentario, cioè una cosa easy, leggera, cioè nel senso una cosa semplice, però dico, abbiamo studiato, siamo preparati, Abo e io.
Bravo. Ieri sera nella baracca, nel comando centrale delle ZLN, eravate tutti insieme a guardare Sanremo?
No, io ho guardato stanotte solo l'esibizione di quelli che mi interessavano, ovvero Brunori e il quartetto rap.
Ah. Scusa Andrea, facciamo un po' interessi personali. Nel nostro festival di birra che abbiamo organizzato insieme, sì, c'era una cantante che è andata a Sanremo, giusto?
John Tiele.
Infatti, vedi che siamo stati dei talent scout.
Io la mettevo sempre.
Sì.
È solo che non lo facciamo più quel festival lì,
lo faremo, porteremo le birre di Radio Popolare anche, come abbiamo fatto in passato, sì.
Sono d'accordissimo, comunque se ci penso ormai Sanremo negli anni tra chi è passato dai centri sociali ai nostri festival, dall'auditorium di Radio Popolare e tutto, ormai siamo quota maggioritaria, anche se insomma non contiamo poi moltissimo in questo momento nella storia.
Diciamo pure però... che non contiamo un cazzo, Cegna, su questo.
Possiamo sempre essere disfattisti. Una volta c'era una vecchia maglietta, te la ricorderai, aumenta la crisi, aumenta il conflitto. Il problema è che adesso aumenta la crisi e noi non aumentiamo il conflitto.
Aumenta la crisi e la gente scappa fuori di Milano.
Diminuisce lo stipendio, più o meno è quella l'equazione.
Però ci si può lavorare, no? In altre occasioni.
Non ti si sente più. Cegna, ciao!
In altre occasioni?
Stavo dicendo, lo sgombero del virus o qualche anno fa, lo sgombero di Conchetta, sono state grandi occasioni di rilancio di una Milano diversa. Quindi,
ecco, chissà. Stiamo attenti a cosa succede a Leon Cavallo.
Chiudiamola, ciao, esatto, chiudiamola così con un moto di speranza e perché la crisi diventi un'opportunità. Ciao Andrea, a presto.
Ciao. Tutti quanti, antenne alzate su Via Vattò.
È un
monito.
Totalmente, ne parleremo, ma ovviamente Radio Popolare è super sensibile a questo tema. Gli ultimi tre minuti però li dedichiamo al microfono aperto volante, al Mega Live Big Quiz Show, per dire qual è la nostra canzone live
Big
Quiz Show
live
show. Per dire qual è la canzone preferita da Dismaialone di Sanremo, che è anche la vostra,
ma non di quest'anno, di sempre.
No, di sempre, abbiamo detto ieri, è diciamo prima degli anni 90, quindi diciamo che è prima degli anni 90. Ieri il cantante si è esibito e avete indovinato in quattro, anche via SMS hanno indovinato.
Guarda che la prof ha indovinato anche lei.
Dai, telefonate 02 33 001 001.
Dai, prova, magari vincite 10 biglietti.
11.
Non ho visto Sanremo, quindi non so chi è il cantante.
O 10.
Ranieri si è esibito ieri.
Sì, ma no, l'hanno già detto, non era Ranieri. Allora, 10, dai, facciamo 10 biglietti, forza.
Pronto.
Ciao, sono io.
Ciao.
Chi sei? Come ti chiami?
Ciao, Mattia.
Dai, forza.
Hai detto abbonato?
Sì.
Abbonato, grande. Abbonato.
Qual è quella canzone lì?
Non è gente di mare.
Ciao, Mattia, ciao.
Pronto. Tra l'altro
non vale aggiungere un biglietto perché l'hanno già detto ieri, quindi a risposta sbagliata due volte non si aggiunge il premio.
Pronto.
Pronto, sono io.
Ciao, chi sei?
Come ti chiami?
Ciao, sono Ela.
Ciao, Ela.
Vai.
Ciao, allora si può dare di più?
No,
e purtroppo è una risposta che è già stata data. Non è vero.
Sì, ieri.
Ah, l'andata?
Secondo me sì.
Secondo me no.
Facciamo finta di sì, quindi ancora 10 biglietti.
Ciao, Ela.
Ciao.
Forza. Però è bella, si può dare di più. Sì, pronto.
Pronto, sono io.
Sei tu, ciao.
Sei? Sì, ciao. Complimenti per la trasmissione. Si può dare di più, non l'avevano
detta, ok.
Esatto.
Però
è Vasco di Jovanotti.
Bravo!
Sei un genio
assoluto.
Ha partecipato a Sanremo?
Vasco di Jovanotti nell'89.
Aspetta, sentiamola.
Aspetta. Andiamo avanti, sì. Facciamo i scemi e
qualche volta pensiamo.
Vestiamo gli scemi.
Non c'è problema, no, è tutto ok. Numero uno, faccio quello che farei.
E quando torni
facciamo festa.
Senza
nessuno che si lasci la testa.
Grande, come hai fatto a indovinare?
Vabbè, vado al massimo.
Vasco.
Vasco, e poi io adoro quella canzone, perché mi ricordo che Giovanotti è inciampato.
È vero, è inciampato, è caduto.
Allora, come ti chiami, hai detto?
Umberto,
sei un mito. Manda una mail a poverimabelli@radiopopolare.it e nella mail metti il numero di telefono da cui ci stai chiamando.
Così che vale come password. Ciao.
Ciao.
Bravo, ciao. Umberto, mitico.
Quanti ne hai vinti alla fine?
10.
Ma no, 8.
10. Ah, ci siamo cambiati i ruoli? 10 biglietti. E con questa grandissima canzone che fa da traino lasciamo la linea a Esteri.
Ciao. Nuovo quiz domani.
Altro.
Io sono mica amato, è tutto a posto, vai.